Giovanni Bellini, detto anche il Giambellino, nasce a Venezia tra il 1425 e il 1430 e vi morirà nel 1516. Si forma alla bottega paterna di Jacopo Bellini, dove apprende gli studi rinascimentali, in particolare rifacendosi ai modelli di Andrea del Castagno e Piero della Francesca. Sua sorella Nicolosia sposerà Mantegna e i due pittori Giovanni Bellini e Andrea Mantegna sicuramente si influenzeranno durante la loro vita moltissimo rispetto allo stile e alla ricerca pittorica appresa. Sempre a Venezia conosce Antonello da Messina, da cui può copiare e ispirarsi per la particolare attenzione agli effetti di luce e di ombre, e per quell'influenza della pittura fiamminga che nel sud Italia era molto forte e incomincerà ad arrivare anche nella Repubblica Veneta. Nel 1483 diventa pittore ufficiale della Repubblica Veneziana e tra i suoi allievi ci saranno Giorgione e Tiziano, che sono tra i più importanti innovatori di quello che sarà il tonalismo all'inizio del 1500. Come prima opera analizziamo la Pala Pesaro, dipinta tra il 1472 e il 1474 e che oggi si trova a Pesaro nel Museo Civico, mentre era stata dipinta per l'altare maggiore della chiesa di San Francesco, sempre della stessa città. È una grande tavola d'altare, circa 2,5 m per 2,5 m, una grande cornice costituita dalla predella dove ci sono le storie di San Francesco e dai pilastri laterali dove vengono riportate altre figure di santi, ma è soprattutto la parte della tavola centrale dove è dipinta l'incoronazione della Vergine, che vengono introdotte le grandi innovazioni portate da Giovanni Bellini. Vediamo che c'è questo trono molto largo proprio perché accoglie la Madre di Dio e Gesù che la sta benedicendo, che però si apre sullo schienale come se fosse una grande finestra all'interno del quale entra il paesaggio, che si capisce proprio in qualche modo continuare invece a destra e a sinistra dove ci sono i santi, e quindi il trono, che solitamente era una cattedra, una sedia, un seggio, che qua diventa un elemento architettonico che in qualche modo raccorda ed unisce lo sfondo con il paesaggio e con l'elemento dei personaggi. Questo è uno delle grandi innovazioni e degli elementi che sta introducendo Giovanni Bellini nella sua pittura, cioè il rapporto personaggio-sfondo e naturalmente entrambi sottoposti a dei giochi di luce molto particolari. I personaggi, la scena, i protagonisti della tela non sono più distaccati da quello che è lo sfondo, ma ne fanno parte, e anche la rivelazione, anche il messaggio evangelico che è compreso all'interno di quella tavola avviene nel mondo, viene per tutti, e quindi è una visione molto personale quella che ci sta dando Giovanni Bellini. Alle due ali laterali vediamo le figure dei santi e che sono in particolare San Paolo e San Pietro, e dall'altra parte San Gerolamo e Francesco. Nella parte alta c'è lo Spirito Santo avvolta da una corona di cherubini rossi molto forti che si staccano da questo alone di luce, ma soprattutto si staccano perché il rosso è il complementare del blu, e difatti vedete proprio come Giovanni Bellini rende molto saturo, molto scuro il blu di questa zona per contrastare, creando un contrasto di chiaroscuro rispetto alla luce e un contrasto di complementari proprio giocati sul blu arancio e sul blu e l'arancio, blu intenso e l'arancio molto forte. Stessa cosa per gli angioletti che si trovano sulle nubi a destra e a sinistra, che sono tutti realizzati sempre con dei colori complementari fra di loro. Ogni angioletto assume una colorazione distinta, differente, in modo da poter staccarsi uno rispetto all'altro. Molto interessante proprio la luce abbagliante che colpisce tutti i personaggi, in qualche modo li rende più realistici ma anche più perfetti, e questo pavimento e questo trono fortemente prospettici. La decorazione del pavimento geometrica non fa che esaltare la geometria della stessa prospettiva, in una visione che ormai è assolutamente perfetta. Analizziamo ora il Trittico dei Frari, un quadro dipinto da Giovanni Bellini nel 1488 e che si trova a Venezia nella chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari. La pala è stata commissionata dai fratelli Nicolò, Marco e Benedetto Pesaro per la cappella di famiglia che si trovava all'interno della chiesa. Ed è un evidente riferimento alla pala di San Zeno realizzata da Mantegna, perché la cornice diventa in qualche modo un prolungamento dell'ambiente architettonico all'interno dei quali sono collocati i personaggi. Maria è al centro con Gesù bambino e a destra e a sinistra i santi della Sacra Conversazione. La forza della tecnica di Giovanni Bellini è quella di rendere veramente contigui queste tre tavole, anche se sono tre parti completamente distaccate, renderle contigue grazie al trompe-l'œil, all'effetto prospettico, ma soprattutto grazie agli effetti di luce. Noi vediamo che c'è proprio una luce continua, le ombre, le sfumature, le verature tipiche della pittura tonale di Giovanni Bellini, che continuano tra un ambiente e l'altro. Sembra che la luce arrivi dall'alto e che colpisca il mosaico dorato che si trova nel catino absidale sopra la testa di Maria, ma c'è anche una luce che arriva da destra e da sinistra, perché alle spalle dei santi si intravede un'apertura come se la chiesa non fosse chiusa in quella zona, ma fosse aperta verso l'esterno. E questa è un'altra innovazione, un'altra idea di Giovanni Bellini che si amplierà ancora di più nelle tavole successive e che crea proprio questo continuo rapporto tra i personaggi, la fede rilevata, la parola di Dio e l'ambiente, cioè l'essere umano. I personaggi rappresentati sono San Nicola e San Pietro a sinistra e a destra San Benedetto e Marco. Nicola, Benedetto e Marco riprendono i nomi dei tre fratelli che sono i committenti dell'opera, mentre il nome di San Pietro è il nome del padre dei tre fratelli. Sull'abside vi è una scritta che riprende il tema della concezione senza peccato di Maria. E l'opera in qualche modo ricorda anche il debito che l'artista ha nei confronti di Antonello da Messina. Molto interessante anche il ritratto del Doge Leonardo Loredan che Giovanni Bellini dipinge nel 1501 e che oggi si trova alla National Gallery. È questo mezzo busto in cui il Doge, il cui nome compare sul cartellino che Giovanni dipinge sotto, come se fosse proprio un fogliettino ripiegato e incollato sulla parte bassa del quadro. Il Doge indossa gli abiti da cerimonia e in testa il cappello doganale che si chiama il corno. E sono da notare proprio il grandissimo realismo delle stoffe e il modo con cui la luce colpisce queste stoffe, rendendo quasi il senso tattile, la forma e la ruvidità o l'aspetto più liscio delle varie superfici. Tra i quadri di Giovanni Bellini vi è un quadro molto particolare, dipinto tra 1490 e 1500, che oggi si trova agli Uffizi di Firenze, che è un'allegoria sacra, è un olio su tavola. Non sappiamo esattamente che cosa rappresenta, anche se potrebbe essere una sacra conversazione, perché vi è la figura di Maria e attorno a lei delle figure di alcuni santi, però potrebbe essere anche un'allegoria della redenzione, perché i simboli che sono presenti all'interno del quadro sono veramente moltissimi, alcuni dei quali non sappiamo esattamente che cosa rappresentano. C'è da dire però che in questo periodo, e lo vedremo soprattutto poi con Giorgione e Tiziano, si era sviluppata nell'ambiente veneziano l'utilizzo, la moda di far dipingere dei quadri che avessero delle iconografie molto complesse, molto particolari, proprio perché si creassero dei giochi interpretativi quando gli ospiti venivano in occasioni di feste, in occasioni di ricevimenti, venivano a trovare il proprietario della casa e ammiravano l'opera esposta, giocando fra di loro su chi appunto indovinasse il tema corretto rappresentato. Il problema è che oggi molte di queste chiavi interpretative si sono un po' perdute. Intanto vediamo che Maria è seduta su questo trono che però non è frontale, impostato sullo schema piramidale che solitamente veniva utilizzato dai pittori e che lo stesso Giovanni Bellini utilizza in molti altri suoi lavori, ma Maria è disposta sulla sinistra, su questo trono abbastanza bizzarro, protetta in alto da una sorta di ombrellino che ha un gambo vagamente vegetale. Davanti a lei vi è un albero all'interno di un vaso che potrebbe rappresentare l'albero della vita, che rappresenta però anche l'albero del bene e del male, che divide il bene e del male, con cui giocano delle figure di bambini che rappresenterebbero le anime del purgatorio. Sullo sfondo c'è una scala da cui sta scendendo un eremita e più in basso vediamo che c'è un centauro. Il centauro sappiamo che nella poetica rinascimentale, in particolare nella poetica neoplatonica, rappresentava proprio questo contrasto tra l'uomo e la bestia ed era un po' la dualità che si trova nell'uomo della perfezione divina invece del suo anima, della sua parte più bestiale, più materiale che lo portava al peccato. C'è poi un personaggio sulla sinistra che indossa un turbante che ha delle fattezze orientali o africane e una serie appunto di personaggi. La cosa molto particolare è intanto questo pavimento di una fortissima geometria, di una scacchiera molto particolare, e che delimita questa specie di hortus conclusus, che si apre rispetto a questo lago del fondo. È molto bello vedere come Giovanni Bellini sta utilizzando tutta la sua tecnica delle velature estremamente morbide, riprese con estrema pazienza e con estrema attenzione per levigare i passaggi tra i vari toni e le varie zone di colori, i personaggi e gli oggetti rappresentati. Guardate ad esempio come se da un lato c'è la prospettiva, che ripeto si vede benissimo nel pavimento in primo piano, in realtà ciò che ci suggerisce la profondità è il gioco cromatico. L'acqua del lago più vicino a noi è molto scura e questo è fatto per poter contrastare con il bianco marmoreo del parapetto su cui si appoggiano anche le figure dei santi, in modo da staccare il bianco dallo scuro. Invece l'acqua che c'è sullo sfondo è più chiara perché si riflette sulla sua superficie la luce del sole e le nubi e le montagne che si sono sulla sua riva e in questo modo si crea questo effetto di sfumatura e di profondità, suggerisce proprio profondità. Quindi vediamo come Giovanni Bellini ha già ormai completamente appreso quella tecnica della luce, ma soprattutto dell'utilizzo del colore, che sarà poi la tecnica principale dei tonalisti e in particolare rappresentata ai massimi livelli dai suoi due migliori allievi che sono Giorgione e Tiziano. Sicuramente quindi questo quadro, di cui non sappiamo dire con precisione quale sia la chiave interpretativa, è un paesaggio, è una natura. Il protagonista di questo quadro è la natura, più ancora che Maria, più ancora che le figure dei santi. E si sta andando quindi in quella direzione che poi sarà concretizzata in un quadro famosissimo da Giorgione, che è La Tempesta, dove di nuovo la chiave interpretativa, l'iconografia è sconosciuta, ma il protagonista del quadro è la natura, tra l'altro in quel caso colta in un momento molto particolare, cioè l'attimo prima che si scateni la tempesta. Vediamo quindi la pala d'altare di San Giobbe, dipinta nel 1487, che si trova oggi a Venezia, nella Galleria dell'Accademia. È un olio su tavola e rappresenta appunto una sacra conversazione, per cui al centro vi è Maria in trono, mentre a sinistra ci sono i santi Francesco, Battista e Giobbe, mentre a destra vi sono i santi Domenico, San Sebastiano e Ludovico. È sicuramente molto simile alla pala di San Cassiano di Antonello da Messina o anche alla pala Brera di Piero della Francesca. Davanti vi sono gli angeli che suonano il liuto e la rebecca, degli strumenti a corda tipici del Rinascimento, e lo scheletro strutturale che definisce e incornice i personaggi è quello dello schema piramidale. Ma di nuovo è l'architettura dipinta che riprende la stessa architettura della chiesa in cui doveva essere collocato il quadro, creando quindi un grandissimo effetto di trompe-l'œil, un grandissimo effetto ottico che illude che la superficie dipinta in realtà sia una continuazione dell'architettura, della struttura muraria della chiesa all'interno della quale vi sono i personaggi. E questa palla è dipinta, è aperta da un lato, per cui la luce entra co esattamente come se fossimo in chiesa. Giovanni Bellini si sofferma a studiare con attenzione la luce che entra dalle finestre e dalle aperture della chiesa, in modo da creare degli effetti di luce e di ombra che siano il più credibili e più verosimili possibili. Un po' come aveva fatto, anche se una tecnica decisamente ancora più incerta, Masaccio nella Cappella Brancacci. L'abside è dipinto come se fosse realizzato decorato con dei marmi marezzati, queste striature di diversi colori, e tutta questa atmosfera dorata e intima vuole proprio coinvolgere emotivamente il fedele verso quella che è la parola che rappresenta il dipinto. L'iscrizione nel catino dell'abside, in latino, indica Ave Immacolato Fiore di pudore virginale. È un'allusione all'Immacolata Concezione che ancora non è dogma, che lo diventerà con Papa Pio IX nel 1854. In questo momento sull'Immacolata Concezione ci sono dei fortissimi contrasti, dei dibattiti nella Chiesa, in particolare tra francescani e i domenicani. E per questo i francescani, che sono i committenti di quest'opera, Giovanni Bellini sta realizzando l'opera per i francescani, rappresentano Domenico, San Domenico, che sta studiando, sta guardando un libro. Ciò che per gli altri santi è in qualche modo ovvio perché lo hanno appreso per contemplazione e per fede, per i domenicani invece non è così ovvio, non è così chiaro e quindi devono studiare le sacre scritture per andare a trovare le prove che lo possano dimostrare.